Bene, per chi non mi conosce ancora, va bene, la mia voce non è qui, non ho ancora il microfono. Per chi non mi conosce, noi veniamo da Mannheim, dalla comunità di Mannheim, con mia moglie, e certamente vi porto i saluti da Mannheim. Anche loro forse a quest'ora stanno ancora in adorazione e stanno ancora ascoltando la parola. È talmente bello spostarsi di luogo in luogo e vedere che la fratellanza, vedere che il Signore non opera solo a Mannheim, a Francoforte, ma ovunque ci sono due o tre che amano il Signore dice: io sono in mezzo a voi. Ed oggi il fratello ha detto, dice, bisogna arrivare un po' prima alla comunità. Io ho sempre paura di arrivare in ritardo, perciò arrivo sempre un'ora prima. E ci siamo fatti una piccola passeggiatina con mia moglie, e a me piace quando vengo qui a Francoforte camminare in mezzo a questi palazzi qua. E di fatto ho detto a mia moglie, dico, vedi, spesso mi viene questo pensiero di questi palazzi a Francoforte che parlano di qualcosa. E ho detto a mia moglie, se tu guardi in alto in mezzo a questi palazzi, cosa vedi? Anzi, cosa non vedi? E dice, la luce, il sole, vengono tutti nascosti. Ho detto, vedi, così sono le grandi religioni. Sono talmente grandi che non ti fanno vedere Dio. Bene, questo era solo un piccolo accenno. E in cuore c'ho da tanto tempo che medito un pochettino sulla vita del nostro Signore Gesù Cristo. Noi ascoltiamo la parola, riflettiamo e poi magari ci consultiamo noi stessi e allora cominciamo un po' a riflettere e pensiamo, ma veramente che un giorno io mi presenterò davanti a Dio, ma per che cosa? E allora ci viene un po' tutta la nostra vita davanti. Come stiamo svolgendo la nostra vita, è un giorno che dirò al Signore del mio comportamento. E allora dico, quando io apro la Bibbia, iniziando dalla prima pagina fino all'ultima pagina, e scopro tanti personaggi che hanno avuto delle storie, che hanno esposto la loro vita, sono diventati martiri della fede tanti. Dico, ma a questi qua chi ce l'ha fatto fare? Se noi parliamo di Giovanni, di Giacomo, di Giuda, di tutti questi uomini che hanno seguito Gesù, possiamo dire, beh, loro erano con Gesù, hanno visto la vita di Gesù. Ma se io parlo di Abramo, Isaia, se parlo di questi uomini dell'Antico Testamento, uomini come Geremia, uomini che sono stati esposti alla morte, Davide, perché hanno combattuto così grandemente? Per difendere più che altro, possiamo dire, a quel tempo veniva chiamata la legge. Oggi noi chiamiamo il Vangelo. Chi gliel'ha fatto fare? E quando noi andiamo nel Vecchio Testamento, vediamo che tutte le prospettive di questi uomini non era per il tempo che loro vivevano, ma loro avevano uno sguardo ancora molto più avanti. Essi hanno parlato e hanno vissuto aspettando quel giorno che Cristo sarebbe venuto sulla terra. E allora ho detto, ma questi uomini cosa vedevano? Per noi oggi è facile, ma essi vedevano questa croce. Quando noi leggiamo Isaia 53, tutto il programma di Isaia 53, là vediamo tutta la vita di Cristo Gesù, tutta la sua opera. Ma quanti anni sono passati da Isaia a Cristo? Tanti. Ma essi vivevano con questa speranza. Dicevo, io ho meditato in questi tempi molto sulla vita di Gesù. sulle sue sofferenze e la gioia che Cristo ha messo nei cuori di tante persone, specialmente di noi oggi qui. È una gioia immensa. Mi è piaciuto anche il fratello che ha detto oggi che quanto si legge, si mangia, si beve, si assorbe dalla Bibbia, se questo lo teniamo sempre dentro di noi, sapete che significa? Se noi cominciamo a mangiare cose grasse, ci si gonfia. Se non ci muoviamo, queste cose gonfiano. Così è della parola del Signore. Se noi quanto assorbiamo giornalmente, e poi non la esponiamo, avremo un po' di difficoltà. Allora è bello quanto noi, quelli che abbiamo ricevuto dal Signore, possiamo condividerlo con gli altri, affinché l'opera del Signore continui il suo cammino e la nostra gioia sarà quella di vedere non tante altre persone del mondo, a parte quelle delle persone che si convertano, ma anche nelle nostre case stesse, i nostri familiari, i nostri fratelli, i nostri figli, i nostri genitori che danno la loro vita al Signore. Questa meditazione è chiaro che non la posso portare solo in questo piccolo breve tempo, ma piacendo al Signore, chissà se lo vorrà in altri tempi pure. Un caro fratello, volendo descrivere l'opera di Gesù sulla croce, si è espresso in questo modo. Dice: io lo vedo là, sanguinante, inchiodato al legno, nei patimenti più atroci, coronato di spine, battuto e abbattuto, sputacchiato ed insultato, deriso e maledetto, maledetto anche dal Padre, poiché è scritto: maledetto chi è appeso al legno. E tutto questo Gesù perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Ma per chi? Per te e per me. L'ha fatto per noi. Facendosi maledizione, Gesù Cristo ha riscattato noi dalla maledizione eterna. Dice sempre questo fratello. E alla fine dice: grazie Gesù. Grazie per quest'opera. Perché io ero maledetto. Io dovevo subire l'ira di Dio. Sapete, mi sono fatto questa domanda. Gesù è venuto in questo mondo lasciando il suo regno e prendendo un corpo umano a tutti gli effetti. Ma la domanda è questa. Se Gesù l'avesse voluto, avrebbe potuto manifestare la sua divina potenza, presentandosi al mondo in tutta la sua potenza, esattamente come l'aspettavano gli israeliti. Egli avrebbe potuto venire in questo mondo con un esercito di angeli, avrebbe potuto distruggere tutto quello che opprimeva Israele. A quel tempo era l'impero romano. Se Gesù l'avesse voluto nascere in una manciatoia, avrebbe potuto nascere anche in una grande reggia, come nei palazzi dell'antico Roma, dell'imperatore. Egli era il padrone del cielo e della terra, è il padrone del cielo e della terra, e avrebbe potuto mostrare le sue inesauribili ricchezze, presentare agli uomini i suoi tesori. Egli che tiene nelle mani l'universo intero avrebbe potuto mettersi a discutere i più arditi problemi della filosofia e della teologia. Egli che è l'onnisciente avrebbe potuto confondere con la sua sapienza i più dotti e i più eloquenti uomini di tutta la terra. Già lo aveva fatto una volta con Giobbe. Per chi conosce la storia di Giobbe, Giobbe ha voluto discutere con Dio e alla fine Giobbe che ha detto? Dice: mi metto la mano alla bocca e non parlo più. Se Gesù l'avrebbe voluto, non l'avrebbe potuto fare. Chi glielo avrebbe impedito? Nessuno. Ma quale via ha scelto Gesù? Qual è la via che ha scelto Gesù? Invece scelse la via della rinunzia. Oh, grazie Franco. La via della rinuncia, del sacrificio, la via della morte, salendo sulla croce al Golgota, lasciandosi crocifiggere. Perché? Perché Gesù è andato sulla croce? Avrebbe potuto scegliere un'altra morte. Perché questo era l'unico mezzo per attirare l'umanità a se stesso. Anzi, noi vediamo il Golgota. Io non so se qualcuno di voi è stato già in Israele. Il Golgota è una collina. E quando si entra nella città di Gerusalemme, da lontano si vede questa collina qua. E da lontano si vede anche questa forma di questa collina che è come una testa di un teschio. E quando sono stato lì in quel luogo da lontano, dico lì sopra è stato crocifisso il mio Signore. Il teschio, su questa parte del teschio. Scelse questa via il Signore. Perché? Perché ti ama. Perché ci ama. Se Gesù questo l'ha fatto, è perché non ha voluto che l'umanità andasse in perdizione. Non voleva che tu andassi in perdizione. Egli ha voluto darci la possibilità di salvarci. Egli ha voluto darci la possibilità di ricevere la vita eterna. Siamo d'accordo su questo? Per far questo, certamente, Gesù ha dovuto soffrire. Ma non c'era un'altra via. Sapete perché non c'era un'altra via? Qual era il motivo perché Gesù ha dovuto per forza morire sulla croce? Allora, c'è un versetto in Ebrei 9:22. Lo possiamo leggere. Non so se fratello lo... Ecco, dice, secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue. Senza spargimento di sangue, cosa c'è? Non c'è perdono. Se Gesù non avrebbe versato il suo sangue, non ci sarebbe stato il perdono. E oggi noi non saremmo nemmeno qui. Gesù doveva morire, perché Gesù è esattamente il compimento di tutto quello che nell'Antico Testamento veniva fatto, quei sacrifici di agnelli, quelle vittime che venivano uccise al posto degli israeliti, perché quando un israelita peccava, lui era responsabile di morire, lui era condannato a morte. Ma cosa faceva? Prendeva un animale, metteva la sua mano sulla testa dell'animale e quell'animale moriva al posto suo, di cui noi eravamo tutti condannati a morte. E il sangue di Gesù Cristo è quello che ci ha dato la vita. È Lui che ha pagato il nostro riscatto, il nostro prezzo. E adesso parliamo di un altro personaggio. Cosa disse Gesù a Giuda mentre mangiavano insieme? Vai e fai presto quel che devi fare. Cosa deve fare Giuda? Tradire. Vai e fai presto. Giuda vede che Gesù gli legge il suo pensiero nella sua mente, conosce il suo cuore, i suoi pensieri e le sue azioni. Giuda lo vede questo, perché altrimenti quello che ha detto Gesù, vai, alzati, fai quel che devi fare. Cosa ha spinto Giuda a tradire il suo maestro? Cos'è che ha spinto Giuda a tradire Gesù Cristo? Il luccichio, ho detto, di quei 30 sicli. Il luccichio di quei soldi. La brillantezza di quei sicli d'argento. Il pensiero di poterli godere, di farli moltiplicarli, senza però considerare le conseguenze che avrebbe portato quel suo gesto. Ditemi, non è ancora oggi la stessa cosa? Quante persone si lasciano ingannare dal luccichio e dei piaceri del mondo? Formarsi una ricchezza, lottare per una qualifica, battersi per tanti di quei fini che dovrebbero dare soddisfazione e piacere, per non parlare di droga. Oggi ai nostri tempi possiamo anche dire di lifting. Per il proprio corpo, fanatismo di musica come dello sport. Ma cosa c'entrano queste cose con quello che ha fatto Giuda? C'è un bel verso in Matteo 6:21. Matteo 6:21. Cosa dice questo verso? Lo potete leggere. Chi lo trova lo può leggere.
Lo possiamo anche leggere. Perché dove
ah, è già scritto,
il tuo
cuore, sì.
Il tuo tesoro,
dov'è il
sarà
tuo...
anche il
sì.
tuo cuore.
Dov'è il vostro tesoro, è anche il vostro cuore. Se il nostro cuore è ripieno di una di queste passioni che il mondo offre, sicuramente non potrà ricevere la parola di Cristo. E non ricevendo la parola di Cristo in noi, automaticamente facciamo la stessa cosa che ha fatto Giuda. Tradiamo il nostro Signore. E quali sono le scuse di oggi? Sono giovane, non ho tanto tempo, ho tante cose da fare, non ho il tempo per il Signore, ho la mia religione, non ho tempo di ascoltare ciò che la Bibbia dice, senza considerare le conseguenze che poi arriveranno. Certamente io desidero e credo che siamo tutti credenti qui dentro, che tutti abbiamo ricevuto la grazia di Cristo Gesù. Ma quante persone stanno intorno a noi? Quando usciamo un po' fuori questa sala qua, quante persone sono intorno a noi? Sono tutte quelle persone che vivono in queste condizioni. Giuda, aprendo il cuore a quel denaro, non dà più ascolto alla voce e alla coscienza, poiché Satana entra nel suo cuore. A questo punto Giuda si trova in balia alle astuzie di Satana. Scegliere, seguire Cristo, avere una vita di pellegrinaggio, da perseguitato, di ubbidienza a Dio, oppure con quel denaro godersi il piacere della vita per un momento. Ecco che nell'uomo, noi sappiamo che nella persona ci stanno quelle due vocine. Quelle due vocine. E io avrei detto, e te, qual è la tua scelta? Sappiamo che Giuda ha fatto una brutta fine. Quando Gesù istituì la Santa Cena, in quella sera memorabile, una spina trafisse Gesù, il suo cuore. Gesù disse, uno di voi mi tradirà. E aggiunse, colui che ha messo la mano nel mio piatto, quello mi tradirà. Cosa ha fatto Giuda? Ha tradito il Signore. Eppure Giuda ha camminato quanti anni col Signore? Più di 3 anni ha camminato col Signore. Ha visto l'opera del Signore. Ha visto che il Signore addirittura gli ha detto guarda che tu mi devi tradire. Eppure non si è arreso a Gesù. Non si è arreso. Povero Giuda, una lotta terribile nel suo cuore. Egli cercava di non pensare all'ingiustizia che avrebbe commesso, alle conseguenze mortali che avrebbe inflitto la sua scelta, il tradimento. Ma corse a prendere quel denaro, voglio godermi i piaceri di questo mondo, quanto durano i piaceri di questo mondo? Quanto è la vita eterna col Signore? E noi sappiamo che queste persone sono tutte destinate a fare la stessa fine di Giuda, se non la stessa morte, perché il dolore più grande non è quello della morte in cui uno muore, ma la separazione da Dio per l'eternità. Questa è la cosa più brutta. Intanto Gesù, rimasto con i suoi discepoli, si avviò verso l'orto di Getsemani e arrivato all'ingresso dell'orto prese con sé soltanto i più 3, possiamo dire, intimi amici, che erano Giacomo, Giovanni e Pietro, perché gli altri non erano dal di meno, gli altri apostoli, ma questi 3 erano i più preferiti. E con loro si inoltrò nell'orto e disse loro di fermarsi lì e di vegliare e pregare con lui. Mentre Gesù si allontanò da loro, circa una distanza di un tiro di sasso, si gettò a terra in preghiera ed implorava Dio, suo padre, dicendo, padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Matteo 26, 36 e 43. Io ho detto, Gesù in questa preghiera combatteva contro se stesso. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Cosa dice Giovanni capitolo 1, versetto 1? Fino al versetto 11. Gesù dice, la parola è Dio. Questo piano è stato fatto da Dio stesso. Gesù sapeva tutto ciò che andava incontro. Ma in quel momento Gesù rappresentava l'uomo perfetto, Gesù era l'uomo a tutti gli effetti. Non era quel Dio che era nei cieli, era un uomo a tutti gli effetti. Però la cosa più grande è che Gesù a questi tre amici gli dice: pregate e vegliate con me. Ho detto che la lotta che Gesù sta affrontando era una lotta persuasiva. Voglio dire questo, che la lotta che Gesù sta affrontando era basata sul pensiero che tutto doveva essere compiuto e che la giustizia poteva essere soddisfatta solo attraverso il suo sangue. Però se Gesù sapeva incontro a che cosa andava. Sappiate che Gesù andava incontro non al mio peccato, perché il mio peccato è una minima goccia dei peccati di tutti gli uomini del mondo. E questo era il castigo che andava su Gesù, il castigo di tutti gli uomini del mondo, e non solo di oggi, di tutti i tempi, partendo da Adamo fino a che si arriva alla presenza di Dio. Questo è il castigo che Gesù portava su di sé. Egli era il figlio eterno di Dio eterno. Egli era la vita stessa. E Giovanni 1,3 dice, leggo io questo versetto per brevità di tempo: ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui, e senza di Lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Giovanni dice, egli è la vita che ha dato la vita, cioè che ha dato la vita all'universo intero, ha dato la vita a tutto ciò che noi vediamo, ha dato la vita a ognuno di noi. Doveva essere messa a morte come un malfattore qualunque e morire condannato sul legno della croce? Gesù risponde e dice: non la mia, ma la tua volontà, Padre, sia fatta. La tua giustizia sia fatta. Ma ho detto che questo tema si tratta delle sofferenze di Gesù. Dopo questa sofferenza atroce che Gesù affrontava nel percorso del suo cammino, sofferenze che nelle sue preghiere il suo sudore veniva giù come grumi di sangue, dice la Bibbia, ecco che un'altra sofferenza, come una nuova spina, ha dovuto trapassare il suo cuore. Sapete quale? I tre amici di Gesù, Giacomo, Giovanni e Pietro. Cosa ha detto Gesù a loro? Vegliate e pregate con me. Gesù prega, dopo un po' di tempo si alza, va dai suoi amici e come li trova? Addormentati. Dormono. Quei tre che avevano seguito Gesù per tutto il tempo del suo ministero, avevano vissuto con Gesù i momenti più intimi, la trasfigurazione sul monte, i discorsi di Gesù, le rivelazioni del piano divino, alla sua gloria, in cui l'amore per Gesù doveva ardere dentro di loro. Li doveva stringere un legame, dice, indissolubile. Eppure Gesù non gli chiese qualcosa di pesante, gli chiese solo di pregare, di vegliare. Gesù li trova addormentato. Il sonno li aveva vinti. Aveva vinto ogni loro buona volontà, aveva disfatto il loro cuore, aveva tolto l'interesse dal loro cuore nella preghiera. Dormivano. Quante volte capita a noi la stessa cosa? E il Signore guarda a disposizione del nostro cuore a fare tutto ciò che Egli ci comanda. E spesso siamo esattamente come Pietro. Pietro era un tipo, viene chiamato sanguigno, era un tipo che quando lui partiva era molto vivace, faccio questo. Ma alla fine non veniva fatto tutto ciò che diceva. Nella nostra immaginazione, come credenti e riscattati, come figli di Dio, vorremmo correre, annunziare la parola di salvezza a tutto il mondo, per strada, per piazze, internet, televisioni, a tutte le parti vogliamo andare a portare la parola. Ma quanto poi ci capita l'occasione di farlo, che facciamo? Ci addormentiamo. Esattamente come ha fatto Pietro, come hanno fatto gli amici di Gesù. Ecco che Pietro ci avverte dicendo: siate sobri, siate svegli, perché il diavolo va attorno come un leone ruggendo cercando chi possa divorare, o meglio dire chi fare addormentare. Perché Pietro non sta parlando qui ai non credenti. Qua Pietro sta parlando a noi. Dice: state attenti, state svegli, state sobri, pregate ogni tempo. Perché la preghiera è quella che ci unisce a Gesù, è il collegamento che abbiamo con Dio. Le nostre riunioni sono quelle che ci collegano con il Signore. Oggi noi, quel che stiamo facendo qua in questa sala, i cantici, l'adorazione, il messaggio, qualche sia, è tutto in gloria a Dio. Ma se ci addormentiamo, se io preferisco restare a casa, se io preferisco guardarmi un film, penso che fare la stessa cosa di Pietro. E il Signore non sarebbe contento, è come una spina attraverso il cuore del Signore. Ma poi quando una singola persona ha bisogno di noi per un aiuto spirituale, spesso ci addormentiamo. Le sofferenze di Gesù continuano, il suo dolore si fa sempre più grande. Ecco arrivare alla testa dei soldati Giuda, che lo tradisce con un bacio. Quanta tristezza ha dovuto provare Gesù in quelle parole che rivolse a Giuda. Amico, a che sei venuto a fare qui? Tradisci tu il tuo maestro con un bacio? Amico, a che sei venuto qui? Sapete, non c'è maggiore dolore per una persona di andare incontro alle sofferenze, di sopportare gli insulti, beffe da uomini malvagi, perfino sopportare la morte. Se Gesù era disposto a sopportare tutte queste cose, meno lo era di essere tradito da un discepolo. E questo è quello che a noi fa molto male. Essere tradito proprio dalle persone più care che stanno intorno, vicino a noi. Giuda apre la porta al suo cuore a Satana, colui che personifica la verità. Questa fu una spina nel cuore di Gesù. Essere la presenza di Gesù, ma non riceverlo nel proprio cuore, e ancora oggi il cuore di Gesù si addolora vedendo tante persone che siedono fra i credenti, ascoltano la sua parola, vedono l'opera che viene svolta nel seno della Chiesa, l'amore che la Chiesa sa donare, la salvezza che Cristo offre, ma davanti a tanta grazia si resta freddi. Per questo ho detto, io spero che siamo tutti credenti qua, perché frequentare anche una comunità di credenti, c'è una differenza dal mondo. Io qui vedo l'amore di Dio, io qua vedo la grazia di Dio, e vedo che tutti con lo stesso sentimento, con la stessa gioia, invochiamo il nome del Signore. E io spero che davanti a questi simboli che fra breve passeranno ci possano far riflettere su una cosa. Gesù, quale prezzo ha pagato per me? Chi ha spinto Gesù ad andare sulla croce per morire al mio posto? Cosa mi chiede Gesù di fare? Ho detto che ai tre amici non è che ha chiesto una cosa grave Gesù di fare, solo di pregare. E a noi Gesù cosa ci chiede? La stessa cosa. Andate e annunziate l'Evangelo per tutto il mondo, ad ogni creatura, perché tutti hanno bisogno della salvezza di Dio, tutti. E specialmente quando io esco fuori questa sala qua e giro un po' l'angolo qui. Ho detto a mia moglie, dico, a Mannheim, dove io abito, c'è una strada, viene chiamata la Little Turkey, la piccola Turchia. E qua vedo, c'è la piccola Asia in questa strada qui. Gesù non guarda le razze, non guarda il colore. Gesù guarda il cuore. Per Gesù siamo tutti suoi figli. E noi siamo responsabili di portare queste verità. Perché se non lo facciamo, è come se noi leggiamo ogni giorno la Bibbia, ci riempiamo di lettura e ci resta solo stomaco. Siamo chiamati a esporre la parola del Signore. E il mio augurio è proprio questo. Che il Signore ci possa dare questa gioia di manifestare la sua parola, di essere dei testimoni fedeli e di continuare il nostro cammino glorificandolo e non addormentarci. Che il Signore ci possa benedire e ci possa guidare nella gioia che mette i nostri cuori, affinché un giorno, se adesso ho detto siamo qua in questa sala così con qualche viso un po', sappiate che un giorno saremo alla presenza di Dio. E se oggi qui ne siamo appena 20, 30, 40, quel che sia, la parola ci dice che quando siamo alla presenza di Dio ci sono miriadi e miriadi. Un giorno ho voluto fare un calcolo, non un calcolo, dico, ma da Adamo fino a quando il Signore, quanto sono i credenti che saremo alla presenza di Dio? Non c'è numero. E dice, tutti canteremo un cantico nuovo. Oggi mi sono piaciuti questi cantici, belli così, all'orecchio, a sentirsi, sono bellissimi. Ma quanto saremo in quella folla, quel cantico nuovo? Da chi sarà diretto? E allora gioiremo alla presenza di Gesù. E che questo ci sia anche una spinta per portare altre anime anche in questa sala.